In altre parole.
8:18, ritroviamo Antonio Dini che si occuperà con noi di questo spazio ormai storico di Rete 2 fino a venerdì. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Marco, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ieri abbiamo esordito parlando di intelligenza artificiale, delle conseguenze sulle relazioni che questa nuova tecnologia sta già avendo e probabilmente avrà ancora di più in futuro. In generale si parla tantissimo di intelligenza artificiale a proposito, visto che è una tecnologia dirompente nel nostro quotidiano, ma è anche un po' una moda, possiamo dirlo che le mode nel digitale spesso arrivano e poi scompaiono, alcune rimangono, questa probabilmente rimarrà, altre in verità dopo qualche anno si sgonfiano e spariscono dai radar, nonostante se ne parlasse come di rivoluzioni. In questa sorta di categoria chi l'ha visto digitale, direi che l'ultimo importante esempio è stato un paio d'anni fa, quello degli NFT, i non fungible token. Allora Antonio, rinfreschiamo la memoria a chi non si ricordasse o magari non abbia seguito qualche annetto fa la grande importanza che sembrava avrebbero assunto questi strumenti digitali di non riproducibilità di opere d'arte e non solo di opere d'arte. Che cos'erano e che fine hanno fatto?
Allora, hai detto assolutamente bene, scompaiono le tecnologie e anzi alle volte scompaiono perché sono diventate delle forme di speculazione e la sensazione è che i non fungible token, gli NFT, siano stati un po' questo, cioè una tecnologia di cui il mercato, alcuni si sono impossessati per renderla una forma di speculazione economica. Che cosa sono? Sono legati a un altro termine che è la blockchain, cioè la tecnologia alla base per esempio delle monete virtuali, dei bitcoin e tutte le altre. I non fungible token sono dei certificati che trasformano la principale proprietà dell'essere digitale, cioè l'infinita replicabilità. A differenza del mondo analogico, noi possiamo fare infinite copie di un file senza che ne degradi la qualità, rendendolo invece unico grazie alla crittografia. Quindi gli NFT sostanzialmente rendono scarso un qualche cosa che è infinitamente replicabile. E vengono utilizzati, sono stati utilizzati a partire, pensa, dal 2014, la prima NFT è stata fatta più di 10 anni fa, per opere d'arte, per esempio opere d'arte virtuali, per piccoli foto di gatti, ci sono stati effettivamente degli NFT che erano delle foto di gattini, che però erano uniche, cioè chi possedeva quella singola immagine sul proprio computer sapeva che era l'originale, non esistevano copie, non esistevano copie certificate. E poi decine di altri utilizzi di questo genere fino ad arrivare a quello che forse, oltre alle opere d'arte, è stato il suo uso e tuttora è l'unico uso che sta andando abbastanza avanti, che è quello della certificazione della proprietà degli immobili virtuali nel metaverso. Che se c'è una cosa che probabilmente non è destinata a cambiare, ora verrò contraddetto, non lo so, perché non sto prevedendo il futuro, ma se c'è una cosa che effettivamente in questo momento non è rivoluzionaria è il certificato di proprietà degli immobili virtuali. In un'altra di queste tecnologie che sembravano dover esplodere, cambiare tutto, invece è rapidamente implosa, cioè il mondo del metaverso.
C'è tanto di cui parlare. Da un punto di vista della nostra percezione, però, dell'opera d'arte, io credo, Antonio, sia fondamentale proprio quella sensazione che ti trovi di fronte all'originale, e l'originale è tale in quanto non replicabile. Esattamente, la copia migliore del mondo non sarà mai uguale all'originale, c'è poco da fare. Nel digitale, questo tu lo raccontavi, questo smette di essere vero perché io posso copiare infinite volte un file e il file sarà letteralmente identico fino all'ultimo microinformazione all'originale, tanto che non è più neanche sensato parlare di originale o di copia. Se io ho due MP3 della stessa canzone, non mi interessa minimamente quale dei due sia arrivato prima, sono identici, sono tutti originali da un certo punto di vista. Da questo punto di vista, quindi, vedendo come il concetto di originale sia importante nell'arte, non era prevedibile che gli NFT finissero come sono finiti, cioè nel dimenticatoio?
Era forse prevedibile,
certo,
sì.
Certo, facile dirlo oggi, quando è già successo, però resta questo dubbio, tu che ne pensi?
Io penso che in realtà in queste tecnologie, all'inizio anche nei bitcoin, insomma nelle criptovalute, scatti invece un altro meccanismo che è quello dell'avidità negli schemi piramidali, cioè c'è chi intuisce abbastanza rapidamente che effettivamente c'è un possibile potenziale valore in questo tipo di valore economico, intendo, in questo tipo di oggetti, e che questo valore però è destinato, come negli schemi piramidali, a esaurirsi, a lasciare l'ultima fila di persone che ci investono con il famoso cerino spento in mano, cioè senza nulla, e quindi accelerano questi meccanismi speculativi per cercare di guadagnare prima che l'enfasi, la passione si rompa, si interrompa. Io ti volevo citare una cosa, perché il tema della riproduzione, per esempio nel mondo delle opere d'arte, è fondamentale. Ora, noi quando pensiamo alle opere d'arte pensiamo, no, ai grandi quadri, le statue, cose che sono per loro definizione uniche, la pennellata del pittore o il colpo di martello e scalpello dello scultore, diciamo, sul marmo sono unici, non sono riproducibili. Però in realtà abbiamo altri tipi di opere d'arte, come le stampe, come le fotografie, che utilizzano delle tecniche di riproduzione per cui uno potrebbe avere infinite riproduzioni di una stampa, tant'è che quando si fanno le serie limitate firmate dagli artisti, poi si rigano, si rompono anche le matrici, proprio per certificare al pubblico che questo non avvenga più. Ecco, secondo me, questo ne aveva parlato in una maniera straordinaria uno scrittore, uno studioso, Walter Benjamin, nell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, ormai un secolo fa. Ma questo diventa ancora più interessante con il digitale perché in qualche modo costringe a inventarsi un modo per buttare via la matrice e avere quel file di una canzone piuttosto che appunto la foto del gatto come unicamente non riproducibile. Ed è questa cosa, se ci pensi, anche un tentativo per umanizzare, trasformare il digitale in una tecnologia materiale che le persone riescono a capire. Un'illusione, perché in realtà è un tipo di ambiente, la fisica dei bit è diversa dalla fisica degli atomi, però è un tentativo, se non altro, un'illusione a cui alcune persone credono per riuscire a domesticare questa tecnologia.
Se ho capito bene, quindi Antonio, traduco in parole il tuo sentimento in merito a questa tecnologia. Mi pare di capire da un lato e tener presente molto bene quanto spesso quando arrivano queste cosiddette rivoluzioni dietro ci sia l'interesse a fare più soldi possibile speculandoci sopra a discapito dell'ultimo arrivato che resterà col cerino in mano, però dall'altra parte mi sembra di percepire una nota di simpatia nei confronti degli NFT. Ti dispiace, potremmo dire, che si siano un po' arginati o siano stati semplicemente dimenticati?
Ma un po' sì, anche perché come tutte le tecnologie non sono scomparsi, come tutte le
Certo.
tecnologie, se usate in maniera appropriata, sono utili, nel senso che utilizzare gli NFT per esempio la distribuzione di certificati di proprietà o vengono usati anche molto per esempio nei videogiochi per la proprietà delle singole armi o dei personaggi, degli eroi di questo piuttosto che di quel videogioco. Trovo affascinante, no, non è complessità perché poi se uno lo guarda per bene non è particolarmente complesso, ma la diversità concettuale che c'è in questo mondo in cui le relazioni non sono più basate sulla fisicità, ma sono basate sulla virtualità, sulla digitalità. Sono da scoprire, da vedere, da capire. E ci sono persone, e questo sì, che invece è qualcosa che a me non piace particolarmente, che sono molto rapide nell'intuire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza delle tecnologie e le sfruttano, ahimè, a scapito degli ultimi arrivati per speculare ed estrarre valore, come sottolineavi giustamente tu.
Salutiamoci su un'ultima nota, perché noi, lo sa il nostro pubblico, lo diciamo spesso, queste interviste non sono buttate lì, le prepariamo il giorno prima, ci sentiamo, ragioniamo sugli argomenti e ieri, tra le altre cose che sono uscite nel mettere a punto, questa breve intervista, tu raccontavi, Antonio Dini, mi raccontavi fuori onda che per un anno sei stato inviato su Second Life, inviato giornalistico. Second Life era un altro di questi mondi ormai, non diciamo scomparsi perché esiste ancora, però molto meno popolare di come erano stati lanciati all'inizio, di come si pensava sarebbero diventati. Un mondo virtuale dentro al quale ci sono delle persone con degli avatar che interagiscono, fanno anche affari, ci hanno provato anche diverse aziende. E com'era fare l'inviato all'interno di un mondo virtuale? Parliamo di una decina di anni fa, se non vado errato, quindi in un'epoca in cui anche queste tecnologie, da un punto di vista grafico, non è che fosse proprio credibilissima, la grafica era piuttosto di basso livello. Com'è stata come esperienza?
Beh, innanzitutto, fra tutte le possibili manifestazioni dell'inviato, è stata la più comoda, perché non sono mai uscito da casa mia, ho fatto l'inviato davanti al PC. È stato singolare perché qualunque esperienza, qualunque oggetto, posto, tu guardi con gli occhi di doverlo raccontare agli altri, lo guardi in maniera differente, più approfondita. E Second Life era all'epoca al top della speculazione, era il momento in cui anche le istituzioni italiane, svizzere e di altri paesi del mondo investivano, mi ricordo regioni italiane che con grande fanfara inauguravano palazzi virtuali comprati in maniera e costruiti con delle spese enormi, c'erano designer e architetti dedicati a questo, ma soprattutto quando si racconta un posto si raccontano le persone di quel posto. Ero inviato per una radio italiana, Radio 24, del gruppo Sole 24 Ore, quindi era anche un racconto per un pubblico che era interessato alle speculazioni e agli aspetti anche economici, si raccontavano le relazioni delle persone, gli appassionati, questi gruppi assolutamente eterogenei che si ritrovavano, c'erano da gruppi di professori universitari che riuscivano a fare conferenze dal vivo risparmiando sulle spese di trasferta perché non c'erano fondi, a gruppi di persone che invece praticavano con i loro avatar travestitismo, bondage e altre pratiche alquanto discutibili, e corsi di educazione fatte dalla polizia postale per spiegare ai ragazzini delle scuole quali erano i rischi, oltre che le opportunità, di frequentare questa specie di grandissimo videogioco, dove, ricordo, venivano anche vendute e pagate delle droghe virtuali, che poi non erano altro che un qualche cosa che quando lo attivavi faceva delle flashate sullo schermo, quindi in realtà anche quella una truffa, una presa in giro clamorosa.
Antonio, grazie, anche quest'ultimo momento di colore aiuta a mettere a fuoco e a guardare sempre con un certo distacco quando arriva una nuova moda digitale. Conviene sempre sedersi un attimo accanto al fiume per vedere se il cadavere di quella moda passerà trasportato dalla corrente o invece è qualcosa di destinato a restare. Grazie mille Antonio Dini, a risentirci a domani.
A domani, grazie.
Rete 2.